Eccoci qua. Allora, questa sera iniziamo questo tempo un po' diverso dal solito con il Salmo 84-83, un salmo che abbiamo già pregato altre volte e anche recentemente, il Salmo del pellegrino, di colui che appunto desidera raggiungere la meta del suo viaggio, che è appunto il Tempio di Gerusalemme. Ma evidentemente la meta del viaggio è anche la meta del viaggio della vita e quindi il compimento della propria esistenza. E allora questa sera lo preghiamo lentamente, insieme, un po' perché questo fa parte appunto della nostra, diciamo, della nostra condizione di pellegrini, di coloro che camminano nella storia, camminano attraverso le vicende facili, difficili, ricche, interessanti, contraddittorie della nostra esistenza, facendoci carico anche della vicenda, della storia del mondo. È il canto di coloro che però hanno una meta, hanno un punto di arrivo, un punto di riferimento che è appunto simbolicamente rappresentato dal Tempio di Gerusalemme, e che in questo tempio rappresenta il luogo dove Dio abita in mezzo a noi. Quindi in realtà poi non è un luogo esteriore, non è un luogo esterno, questa meta non è un luogo che sa dove sta, ma sta dentro di noi, sta nel nostro cuore, è il compimento della nostra vita, della nostra esistenza. E allora chiediamo al Signore proprio questa grazia di poter essere come Tobi, come Tobia, capaci di viaggiare appunto nella nostra esistenza, riconoscendo di essere accompagnati e riconoscendo anche i segni della misericordia di Dio. Lo leggiamo lentamente, facciamo come al solito due cori, poi però questa sera invece di fare subito il Gloria, diciamo, conclusivo, lasceremo qualche momento per fare una rilettura di questo salmo, eventualmente qualche risonanza, se qualcuno vuole fare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo da questa parte. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti.
L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha nelle tue vie il suo cuore.
Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia la manta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Perché
sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.
Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
Ripercorriamo questo salmo e se vogliamo possiamo fare una risonanza, far risuonare qualche versetto. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio.
Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Passando per la valle del pianto, la carne è una sorgente.
Anche il passero trova la casa e la rondine nel nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari.
Beato l'uomo che ha le tue vie nel suo cuore.
Cresce lungo il cammino il suo vigore.
Signore, ascolta la mia preghiera.
Beato l'uomo che in te confida.
L'anima mia anela e desidera gli atti del Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, lo scopo di questa nostra riunione questa sera è quello di, se vogliamo dire così, cristallizzare, assimilare meglio il racconto di Tobia che stiamo commentando queste nostre settimane. Chiediamo al Signore di poter scoprire attraverso Tobia anche la nostra stessa vita, quello che ci coinvolge, che ci riguarda di questa storia. E io vi rileggo brevemente soltanto le domande che vi ho lasciato in questi appuntamenti precedenti, che sono chiaramente qualcosa di molto relativo, di molto limitato, alle volte aiutano, alle volte non aiutano, ma insomma, evidentemente non sono domande a cui bisogna dare una risposta così precisa, così dettagliata, però sono modi per rimanere, potremmo dire così, in contatto più direttamente con la parola, no? E fare più attenzione alla parola. E allora andiamo a vedere qualcuna di queste domande. Io le ripeto semplicemente senza bisogno di stare lì a commentare troppo. E al primo capitolo le domande erano queste: che cosa vuol dire nella tua vita essere fedele, aderire alla legge del Signore? Che effetto ti fa questa fedeltà? Ti apre o ti chiude nei confronti della realtà? Ti senti come un fortino assediato, pronto a difenderti? Ti senti duro, rigido, come Tobi? Abbiamo visto nel primo capitolo queste dimensioni. Nel secondo capitolo le domande erano le seguenti. adesso ci arriviamo. Ti sei sentita evidentemente qualche volta custode del passato, mettiamo tra virgolette questa espressione, no? Che abbiamo visto di Toby. Che cosa ti fa sentire particolarmente frustrato? Ti capita di pensare gli altri non mi capiscono? E poi ancora una terza domanda, una domanda doppia. C'è una parte Anna dentro di te? Adesso la parte Toby, c'è una parte Anna. Anna è quella che si dà da fare, no? Che cerca una soluzione diversa pur in un tempo di grandi difficoltà. Evidentemente queste sono alcune sottolineature che io faccio, ma come ho già detto ci possono essere tanti altri aspetti, quindi non è che uno deve seguire queste domande nella preghiera personale, può farne l'uso che vuole o semplicemente metterle da parte. Il terzo capitolo, quello delle preghiere, le preghiere di Toby e poi la preghiera di Sara. Chi è fedele in questo racconto? Che differenza c'è tra la fedeltà di Toby e la fedeltà di Dio? La figura di Sara. Sara ha un futuro davanti a sé. A cosa si appiglia per rinnovare la sua speranza? E invece al capitolo 4, vi ricordate il testamento spirituale di Toby, per così dire, cosa vuol dire rispetto, ma anche distacco dal passato? Rispettare, accogliere, ma anche essere distaccati dal tuo passato. Poi l'altra domanda, condividere con gli altri la condizione di pellegrini, di bisognosi, di chi sa far parte di quello che ha, condizione del presente. E poi la terza domanda, la fiducia che c'è un senso e che questo senso ti viene incontro attraverso la promessa di Dio. Che cosa significa per te il viaggio alla ricerca della sposa, no? Diciamo, questo senso che ti viene donato, non è semplicemente conquistato. E poi l'ultimo capitolo, il capitolo 5, la presentazione del compagno, l'importanza del compagno di viaggio, anche della dinamica del distacco necessario a partire. Anche qui tantissime cose si potrebbero prendere in considerazione. Un lungo viaggio inizia sempre con un primo passo. Questa frasetta un po' così allusiva, tra prospettiva e risposta a bisogni concreti. prospettiva nel senso di sguardo lontano, uno sguardo che guarda verso l'orizzonte, e risposta a bisogni concreti, fare dei passi concreti, no? Potresti fare degli esempi nella tua vita di questo? Una seconda domanda, il rapporto che abbiamo visto in Tobi, tenere sotto controllo le situazioni, voler capire tutto, sapere tutto, avere fretta in qualche modo di arrivare a delle conclusioni, e fiducia nella provvidenza. Un rapporto dialettico. Una terza domanda, hai riconosciuto la presenza dell'angelo, magari dopo il suo intervento? E poi alla fine del racconto, alla fine del capitolo 5, emergeva la figura di Anna che si lamentava della partenza del figlio, e invece di Tobi che aveva uno sguardo aperto e fiducioso nel futuro. E da qui abbiamo così evidenziato questa domanda: l'amore che blocca e l'amore che fa crescere. Perché tutti e due amano, ma sono forme di amore diverse. Bene, allora adesso sono le quasi le 9:20 e ci prendiamo una mezz'ora di silenzio, di riflessione, di preghiera personale. Ognuno sceglie su che cosa si vuole soffermare, evidentemente non si può fare tutto, quindi bisognerà scegliere qualcosa, un aspetto, un contenuto che vi ha particolarmente coinvolto, un pezzetto del brano, una domanda, così con molta libertà, e poi dopo alle 9:15 facciamo un po', ci perdiamo qualche minuto per chi vuole fare, per fare un po' di condivisione insieme. Bene, buona preghiera.
Vorrei dire che, vabbè, intanto grazie per il fatto che ci hai presentato un libro che subito mi ha stupito, poi è diventato molto interessante e bello. Dicevamo prima che tu arrivassi che le domande aiutano molto a essere concreti e completi, cioè nella tua spiegazione ci sono queste due caratteristiche. Ci sono tanti punti che mi hanno fatto bene, ma quello che in questo momento mi serve di più è nella preghiera di Tobi: ricordati ogni giorno del Signore, che non è il timbrare il cartellino perché ci avete insegnato che bisogna dire le preghiere, ma che è vivere nell'esperienza quotidiana non solo quello che capisco io, ma chiedermi che cosa mi dice il Signore in quella situazione. Questo è una cosa che mi sta servendo moltissimo. Grazie.
Io invece mi ritrovo stasera nella parola dell'angelo che dice a Tobia: ecco, ti attendo, però non tardare. Allora a me questa cosa ha fatto pensare a quando, per esempio, l'agricoltore deve seminare un campo e per avere il massimo frutto la tradizione vuole che segua una fase della luna, una situazione di stagione. Io ti attendo, ma non tardare. Anche perché mentre per Tobi c'era questo anche ossessivo discorso della sepoltura, che è morto, è lì, non è il tempo del germoglio, il tempo della promessa, sono tempi che hanno necessità di partire, hanno necessità di fare quel primo passo, di aprire la porta di quello spazio di cui parlavo l'altra volta, chiuso, per andare verso la vita. Per cui io comincio anche a vedere una specie di continuità tra la figura di Tobi, che passa quel documento a Tobia, e in qualche modo è un Tobi rinnovato, il Tobia che parte. E mi ha colpito questo libro anche per il carattere psicoterapeutico che ha. Cioè, sembra una psicoterapia letteralmente. Ecco, e poi ho avuto modo di riflettere settimana scorsa in certe situazioni nelle quali mi sono così, con un sorriso anche buttata, che mi hanno fatto capire una cosa che aveva detto lei l'altra volta, di quanto noi possiamo essere angeli con gli altri. E ce n'è una talmente carina che la racconto. Ci capita di essere in un'altra città, di fronte a una bella vetrina di quadri, di tele, e dico, oh, che bello, vediamo un ragazzo, un giovane ragazzo, sei tu il proprietario? No, io sono qui solo per guardare questo quadro. Quando mi sento triste o vengo qui, mi metto qui davanti, io vorrei proprio sapere quanto costa. A quel punto mi è venuto spontaneo, guarda, ti insegno io a farlo. E gli ho spiegato per filo e per segno che colori doveva prendere, che pennelli, in modo semplice, ma in modo sicuramente figo. Alla fine questa persona era felice, e il fatto di aver dato felicità a una persona che non conoscevo, mi sono sentita un po' presa in mezzo in una bella storia, ecco.
Io mi sono fermata sul capitolo 3, dove vengono riportate le preghiere di Tobia e quella di Sara. Preghiere che sono state definite sbagliate, perché è vero, loro chiedono una cosa, insomma, negativa, chiedono di morire. Però partono tutte e due con una lode al Signore. Tu sei giusto, giuste sono le tue opere, ogni tua via è misericordia. E mi sono chiesta quante volte anche le mie preghiere sono preghiere sbagliate, ambigue, confuse, preghiere, ecco, inadatte. Però mi consola molto pensare, ecco, che il Signore ci ascolta, purifica magari i nostri desideri, li corregge, però non ci dimentica. Infatti al versetto 16 dice poi: in quel momento la preghiera di ambedue fu accolta. Ma che cosa fu accolto? Non li fa morire. Quindi il Signore le nostre preghiere le accoglie, poi, ecco, corregge un po' la rotta, e questo mi sembra molto consolante. Un'ultima cosa aggiungo. In questo parallelo con Gesù, in fondo anche Gesù chiede che gli sia tolto il calice, e quindi forse anche quella era una preghiera, tra virgolette, sbagliata. Ecco, però poi c'è questo passo di affidamento alla volontà del Signore che supera e rettifica. Ecco, è tutto.
Io ho colto quattro parole: memoria, cammino, fedeltà e benevolenza. memoria che Toby ha, molto rigida, ma io ritengo come sia importante invece per me la memoria, perché la memoria mi permette di capire chi sono, da dove vengo, e quindi non dimenticare è una cosa importante. Quindi è un po' quello che diceva anche nella Bibbia, quando dice: quando sarai nella tua terra, non dimenticare ciò che il Signore ha fatto per te. Quindi una memoria di questo tipo che non ti fa però fermare lì. Infatti c'è un cammino, no? E questo cammino è quello, proprio partendo dalla memoria di chi sono, vado perché mi viene chiesto qualcosa. Quindi ecco che il mio cammino comincia, e comincia un cammino di vocazione, e io resto fedele a questa vocazione, a questo cammino. Quindi mi ritrovavo, come anche nella mia vita è la stessa cosa, ho una memoria da dove vengo, siamo stati chiamati a un cammino di vocazione, e la fedeltà non è quella di rimanere legati indietro, ma la fedeltà è proprio quella di camminare in avanti. Quindi questa cosa bella che in fondo poi non fa Toby, ma fa Tobia, no? Quello di camminare in questa vocazione. E c'è una fedeltà proprio in questo senso. E poi nella benevolenza, perché io vedo che dentro a tutta questa storia c'è tanta benevolenza, che è la benevolenza degli angeli, che ti vogliono il tuo bene e fanno qualcosa per te, e c'è la benevolenza di Dio, che appunto fa il bene di queste persone. Quindi mi riflettevo sul fatto che mi piacerebbe nella mia vita ogni volta ricordare da dove vengo, qual è la mia vocazione, dove sto andando, e sentirmi intorno e sentire addosso questa benevolenza, perché mentre ci riflettevo mi sono comparse davanti persone che per me sono stati veramente angeli, soprattutto nelle situazioni critiche, sono stati veramente degli angeli. Quindi ne abbiamo noi, e questo è bello, sentirsi circondati dalla benevolenza. Mi veniva poi in mente, lo chiedevo anche a lui, abbiamo fatto un incontro sulla parola e l'immagine. Ecco, l'ultima immagine che vi lascio è quella di quel quadro del pellegrino, visto che di Caravaggio, dove questi due pellegrini arrivano dopo tutto il cammino sulla soglia finale, e sulla soglia chi c'è? Maria, che ti fa vedere Gesù. Ecco, mi piacerebbe nella mia vita pensarla in questo modo, pensarla così.
Ma a me che mi aveva colpito come le due preghiere che in un certo senso chiedono la morte ma cominciano con la lode a Dio, questa cosa qua che allora forse sfuggire, uno quando è che chiede la morte, quindi quando è disperato, l'ultima cosa che pensa è quella di dare la lode a Dio, anzi è il momento in cui non ci pensa proprio, visto che sta chiedendo di morire, e invece tutte e due aprono con questa lode. E poi questo finale bellissimo che dice: e quando succede questo, mentre uno stava entrando in un cortile e l'altro stava scendendo dalla camera, tutto questo succede non mentre era in estasi davanti al crocifisso, ma mentre uno stava facendo esattamente quello che fa sempre. E questa è la prima cosa. La seconda, ricordavo questo capitolo 4 perché è un capitolo del Testamento in cui praticamente lui dedica un versetto solo al fatto dei soldi, tutto il resto è per il figlio. Cioè, sembra quasi una delusione, perché fa tutta una filippica al figlio di cosa deve comportarsi, che deve sposare, eccetera. Poi gli dice anche, e lui quello che capisce è: sì, ma dimmi chi devo andare a prendere i soldi. E lui dice: ma insomma, ti ho fatto spiegare tutta la vita, e tu cosa mi... Però è il primo passo, come si dice. Al tutto quello che doveva fare, la sposa, l'elemosina, eccetera, è chiaro che... però bisogna cominciare dal primo passo. Il primo passo è quello di uscire, come fa lui, che esce e fa questo che il padre gli aveva detto, questo uscire che ripete due volte. Mi piace molto questo versetto che dice: uscì Tobia, uscì e si trovò davanti. Per due volte dice uscì, come dire, non è rimasto in casa a aspettare che qualcuno venisse, l'angelo venisse a bussare, a dirgli ti porto io. È uscito, dice due volte è uscito, e uscendo ha trovato l'angelo.
condivisione, innanzitutto un grazie per questo libro che mi ha sorpreso e nelle sue pieghe e nelle sue pagine. Ecco, tra le tante cose, perché effettivamente sono tante, anche questa sera ne abbiamo condivise parecchie, è una miniera questo libro, mi colpiva il saluto che l'angelo fa quando entra in casa di Toby, no? Sarà perché è una cosa appunto che sento forte, il saluto è questo, no? Possa tu avere molta gioia. E Toby risponde quello che tante volte sentiamo rispondere anche noi, ma che discorsi fai, che gioia posso avere, no? Sono un uomo cieco, non vedo la luce del cielo, mi trovo nell'oscurità come i morti che non contemplano più la luce, anche se vivo dimoro con i morti, sento la voce degli uomini ma non li vedo. E gli rispose: fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, coraggio. Mi colpisce perché spesso anche noi ragioniamo nella nostra vita a partire dal passato, invece Dio agisce, propone a partire dal futuro. Il futuro non è nelle nostre mani, ma è nelle mani nostre e di Dio, no, insieme. E quindi, ecco, volevo condividere questo, no, il fatto che a Dio nulla è impossibile. Che dobbiamo anche noi probabilmente imparare a fidarci, che c'è qualcuno che ci accompagna nel viaggio e che ci invita a guardare avanti con coraggio, anche se noi tendenzialmente corriamo il rischio di non essere capaci magari di sperare o di progettare perché siamo troppo fissati nel passato.
Sì, mi unisco a questa riflessione che faceva Matteo perché anch'io mi sono fermato su questi versetti che mi piacciono tantissimo, tantissimo, perché questo saluto dell'angelo è un saluto potentissimo in realtà, di speranza, di apertura, è sempre un po' spiazzante, no? Un saluto di questo genere. Avessimo più coraggio noi di utilizzare anche noi questo saluto per le persone, no? Forse qualcuno ci prenderebbe a male parole se usassimo un'espressione del genere, però è molto bella perché è un'espressione che ha una doppia fiducia, una fiducia nella persona e una fiducia in Dio, mette in luce queste due facce, diciamo, no? È benaugurale per la persona ed è un mettere la persona nelle mani di Dio. E poi l'altro fatto che con i suoi tempi tutto questo avviene realmente, cioè è vero che Dio interviene nella storia, è vero che Dio guarisce, no? Questo nome di Raffaele che viene ripetuto qui, no? In qualche modo Raffaele svela il suo nome dicendo questo, no? Come dicevamo l'altro giorno, è vero, Dio guarisce, Dio non tarderà a guarirti, come, quando, appunto, c'è in mezzo una storia, c'è in mezzo la mia storia, ma questo è molto consolante, no? Questo che è un po' fa il parallelo con quello che qualcuno di voi diceva prima rispetto alla preghiera di Toby e di Sara, no? Che Dio ascolta la preghiera, ecco, Dio guarisce, Dio interviene nella nostra storia, rimette dritte le cose che sono storte, insomma, ecco. E quindi un senso di profonda gratitudine, di stupore anche per questa parola e per la bellezza con cui il racconto ce la propone, no? Con questa mettendo con grande abilità in luce i contrasti in questa pagina, ma un po' in tutto il racconto effettivamente, no? Tra l'oscurità e la luce, tra la confusione e la chiarezza, tra chi non sa bene appunto come orientarsi e chi invece vede molto, molto chiaramente il futuro, diciamo, vede intelligentemente, ecco, il futuro.
Bene.
Io se posso, cercherò di essere velocissimo. Ero partito dalla riflessione sul pellegrino e poi sono andato via per la tangente perché, non so, forse il mio concetto limitato, il pellegrino è uno che parte da casa, va in un certo posto, fa una certa serie di cose e poi torna indietro. È un po' la trasfigurazione, non ti fermi lì a fare le tre tende, ma devi scendere. E allora io non sono un pellegrino, sono un viandante, perché vado verso una cosa che so che esiste, ma non ho neanche la fortuna di avere la cartina. So che c'è, ma non so dov'è, nel senso che non lo so cronologicamente e come distanza. Può essere domani, può essere tra due anni, può essere tra, ma io ho la certezza che c'è. E il bello del cammino è che cammino nell'assoluta gratuità e nella novità di ogni giorno. Cioè ogni giorno è un rimettersi alla ricerca di questa cosa che sai, adesso non vorrei citare Marghera che dice che finiremo tutti in paradiso, no? Ma questo è il concetto di fondo, che io alla fine lo incontro, e lo incontro attraverso vari passaggi di gratuità, perché tutto quello che mi viene dato ogni giorno è gratis, è gratuito, magari anche nel dolore, ma c'è questa gratuità profonda. Per cui è un viandante che viaggia con un zaino piccolino. Mi raccontava una volta chi aveva fatto un cammino su Santiago, che già nelle stazioni postali della Spagna ci sono già i sacchetti pronti per rispedire a casa le cose inutili che tu ti accorgi che ti sei portato dietro, no? E questo è un po' il essere il nostro cammino, uno zaino molto leggero perché siamo immersi in questa gratuità fedele del Signore che ci dà ogni giorno la novità del cammino, per cui sentirmi più viandante che pellegrino.
Bene, ci siamo, possiamo concludere qui. Grazie molte, veramente, come sempre, molto ricca questa condivisione. E allora ci affidiamo al Signore così la nostra piccola comunità, che si raduna, questa sorta di piccolo cenacolo intorno alla parola, e che la parola continui a illuminare le nostre vite e anche le vite delle persone a cui vogliamo bene, con cui entriamo in relazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, allora buon proseguimento, buona estate, e io ho già più o meno pensato che potremmo riprendere il 14 di ottobre. Il 14 ottobre. Ok, martedì 14. Scoperto dell'America. Scoperto dell'America. 14 o 12?
12.
12.
Grazie.
Bene, arrivederci. Ciao, buonanotte.
Arrivederci, grazie. Ciao.